Welcome everybody, benvenuti alla nuova puntata della Disfunzione. Qui dagli studi di Radio Sonar, ai microfoni, io Carla Monteforte, con me Claudia, la mia regista, e poi il nostro threesome. Oggi non c'è la seconda parte, la mia metà disfunzionale, che è Valeria Castellano, perché per fatti suoi, insomma. Ma con me c'è il nostro threesome, Giuseppe Longinotti, in collegamento.
Ciao Carla, cercherò di essere disfunzionale il doppio per sopperire la disfunzionalità mancante di Valeria.
Ho molta fiducia in te. Oggi abbiamo scelto un tema molto disfunzionale per questo nuovo viaggio, che è l'infotainment, una parola che di per sé è già disfunzionale, perché è un ossimoro, perché è una crasi tra informazione e intrattenimento. Questo termine nasce negli anni 80, si diffonde un po' nei 90 con il divulgarsi delle televisioni anche private, e quindi dei programmi di tantissimi format, il moltiplicarsi dei format, per avere il suo exploit negli ultimi 20 anni, vero Giuseppe? Un fenomeno, diciamo, che...
Guarda, hai detto benissimo, perché se tu ci pensi, informazione e intrattenimento, quindi divertimento, però spesso l'informazione, ai noi, anzi, come tutti sappiamo, esistono solo cattive notizie, no? Perché le belle notizie non si raccontano, e quindi ci siamo trovati nella enigmatica, direi, situazione di fare intrattenimento con anche
con drammi,
tragedie,
sì.
Perché questo è inutile negarsi, è quello che succede nei media contemporanei. Ti do poi, prima di tacermi, una notizia che per l'Italia da questo punto di vista è, diciamo, ai primi posti, perché tu pensa che generalmente in Europa la cronaca giudiziaria sui media occupa il 10%, in Italia occupa il 50%.
Questo è un dato molto interessante, e soprattutto se si pensa che ciò che più caratterizza questo fenomeno è il sensazionalismo, quindi la notizia che deve essere parte da un caso di cronaca, però per renderlo fruibile, diciamo, a un pubblico di massa, cioè quello dei mass media, della televisione e poi anche quello di internet, bisogna un po' sensazionalizzarla, per cui si perde anche la rotta, insomma, di quello che è la ricerca della verità, che dovrebbe essere il fine dei giornalisti. In tal senso è molto esemplare quello che successe nel 2001, no? Alla consegna dei Telegatti ci fu la famosissima sfuriata di Cecchi Paone, perché il suo programma La Macchina del Tempo fu messo nella stessa categoria del Grande Fratello che nasceva, no? La prima edizione vinse il Grande Fratello, e lui, insomma, si ribellò all'infotainment per poi partecipare a tutti i reality possibili e immaginabili anni dopo.
Ma infatti, Carlo, il paradosso è che se questi Telegatti fossero andati in onda oggi, probabilmente Cecchi Paone avrebbe protestato per non essere inserito nella categoria del Grande Fratello, perché avrebbe subito oggettivamente un'emarginazione. Però il problema è, purtroppo, è serio, nel senso, perché com'è che i media giustificano l'infotainment? Dicendo che ed è un fine nobile, no? Così dichiarato, quello di sensibilizzare la gente rispetto a problemi importanti. Il risultato però rischia di essere l'opposto, perché come un nervo troppo sollecitato non risponde più, noi abbiamo talmente tante informazioni, purtroppo, su fatti drammatici, che paradossalmente stiamo diventando indifferenti a quei fatti drammatici. E questo è un problema, se vuoi, socioculturale.
Siamo assuefatti dai casi di cronaca. Che vengono...
Come dice il filosofo Baudrillard, l'eccesso di immaginazione uccide l'immaginazione.
È vero.
Per l'infotainment più o meno potrebbe valere la stessa cosa.
Guarda, siamo così assuefatti dai casi di cronaca che, insomma, sfociano in quella che è la Real TV, che non a caso la casa del Grande Fratello, che è la casa più spiata d'Italia, che nasce, insomma, nei primi anni del 2000, nasce in concomitanza con i plastici di Vespa, che l'anno scorso hanno festeggiato 20 anni, che nascono col delitto di Cogne. Tra l'altro c'è anche una notizia di attualità, perché pochi giorni fa Salvini ha portato il plastico del ponte sullo stretto, quindi la mitologia che diventa intrattenimento, e quindi fa capire come... con la nascita di questi plastici, il primo fu quello di Cogni, poi ce ne furono tantissimi altri, però ci sono dei casi in Italia in quegli anni: Cogne, il diritto di Erba, Avetrana. Al diritto di Erba addirittura scappò Fabrizio Corona, che è, diciamo, che era negli anni di Vallettopoli, così, quindi c'è una contaminazione fortissima, Giuseppe.
Sì, assolutamente sì. Ti dico la verità, io non, a me non va di essere moralista rispetto a...
No, non lo saremo, perché non lo siamo.
No, esatto, brava, io li ho fatti, è un genere di spettacolo. Io penso che tutto sia nella consapevolezza del pubblico. Cioè la consapevolezza di assistere a uno spettacolo, dichiaratamente spettacolo, come è il Grande Fratello per l'appunto, che è un reality dignitoso tanto quanto tutti gli altri reality, e invece di cercare magari di leggere la realtà un po' meno attraverso i media e un po' più attraverso i propri occhi. Ecco, io penso che, cioè, quando penso alla corruzione degli anni 80 e 90, che poi è sfociata in Tangentopoli, cioè effettivamente c'è anche una responsabilità collettiva. Potevamo accorgersene andando per strada. Cioè, avremmo potuto fare la stessa cosa. E invece abbiamo, un po' per pigrizia colpevole, affidato tutto questo, no? La scoperta di questo scandalo ai media. Ecco.
Guarda, in Italia questo è un noi... po' il mio... adesso i casi, insomma, mediatici, adesso parliamo, insomma, della cronaca nera, quando diventa puro intrattenimento, insomma, capi che ho citato sono la Cogna, Vetrana, il delitto di Perugia, Amanda Knox quando appena tornò in America fece anche un documentario, poi l'America si spaccò in quel caso perché c'è una parte innocentista e una parte colpevolista, insomma, verso dire. Comunque continua a far discutere, perché ogni suo tweet viene comunque messo in discussione e diventa motivo di altre, di uno shit, o di shitstorm o del contrario. Però probabilmente uno,
tra l'altro, è giusto che si sappia, gli americani ci hanno trattato malissimo, perché chiunque abbia visto quel documentario su Netflix vede che danno un'idea, cioè hanno uno sguardo su di noi come un po', non dico razzista perché sarebbe eccessivo, ma sicuramente un grandissimo senso di superiorità. Cioè danno un giudizio della nostra giustizia.
Secondo te perché?
Perché, come diceva Don Spasso, sono i cannoni che fanno grande la rappresentazione artistica di un paese. Quindi loro sono più forti di noi, non c'è nulla da fare. Noi siamo una colonia anche culturale, se vuoi. Non abbiamo avuto il coraggio che ha avuto la Francia di difendere il prodotto nazionale. In Francia non è impossibile assolutamente, è un paese liberale, civile, quindi puoi vedere tutti i film che vuoi. Però lo Stato ha fatto tanto perché la cultura nazionale venisse diffusa e l'ha aiutata. Noi invece abbiamo, non so, un sorta di complesso di inferiorità, non saprei dirti. Di fatto abbiamo rivendicato poco, no? Il valore delle nostre origini. E abbiamo spesso offerto all'America l'idea di un paese di tutta cartolina. Cioè un paese... Cioè, abbiamo collaborato noi stessi allo stereotipo, purtroppo, pizza, mafia e mandolino. E questa forse può essere una, no? Una risposta alla domanda che mi ha tu.
Una chiave di lettura.
Non certo esaustiva.
No. Noi lo diciamo adesso che non vogliamo essere esaustivi, non stiamo giudicando, stiamo soltanto chiacchierando.
No. Non ci riusciremo neanche, Carla, quindi inutile provarci.
Siamo senza cocktail, quindi io non sono lucida quando non sono ubriaca, per cui andiamo avanti, perché è interessante sapere. Adesso stiamo parlando dell'Italia, dopo faremo anche un viaggio, insomma, all'estero, torneremo in America, perché diciamo che l'America in genere è un orologio posizionato un po' prima, no? Rispetto a noi, quindi in genere quello che capita là poi capita pure da noi. In ogni caso, in Italia forse il primo caso di infotainment reale può essere considerato il caso di Vermicino, Alfredino Rampi, no? Che nel giugno del 1981 questo bambino, in maniera del tutto disgraziata, cade in un pozzo artesiano, e questo caso, per la prima volta, il suo salvataggio andò in diretta nazionale, quasi casualmente, perché allora c'erano le telecamere del TG2 che erano anche, diciamo, con dei mezzi anche un po' di fortuna allora. L'opinione pubblica divenne così interessata a questo salvataggio che decisero di farlo, pensando di che il bambino venisse salvato ovviamente, di fare una diretta. Intorno si crearono, Giuseppe, andarono i venditori di bibite, perché si affollò la gente per assistere allo sperato salvataggio in diretta, e poi andò anche il presidente Sandro Pertini. Quindi
è verissimo, devo dire che anche in questo caso siamo figli dell'America. Se tu ricordi, c'è uno stupendo film con Kirk Douglas, purtroppo non ricordo il regista, che è L'asso nella manica, che racconta esattamente un episodio simile a quello di Vermicino. Cioè un movimento d'opinione, fiere, venditori di ogni tipo di beni di ristoro, perché una persona era rimasta bloccata in una grotta, raccontando col giornale tutte lo sviluppo della faccenda. Sì, Magnifico, dove il giornalista, che è Kirk Douglas, compie il suo viaggio nell'inferno, perché diciamo vende l'anima al diavolo pur di ottenere questo straordinario successo mediatico raccontando una disgrazia. Come vedi, tutto si ripete in un certo senso.
Anche perché poi in certi casi, come avvenne anche nel diritto di Perugia, in cui in quel caso poi tra l'altro erano tutti quanti giovani, belli, di nazionalità diverse, è proprio tutto quello che poi diventarono le serie Netflix. Io adesso lo dico con un po', diciamo, di cinismo, no? Senza giudizio. La vittima, che Meredith Kercher, fu quasi messa in ombra rispetto ai protagonisti. Comunque, ritornando a Vernicino, i Baustel dedicarono anche una canzone ad Alfredo Rampi, che era Alfredo, messa nell'album Amen. E invece, Claudia, ci sei? Mandiamo la canzone, la prima canzone del nostro blocco, che è di Con la pesce di Martino, Linda e Rosa.
Nessuno avrebbe mai scommesso un euro su di noi, nemmeno tu, neanche io. Due cuori, una condanna nera, fine pena mai. Confesso io, confusa tu, che hai spazzato i miei di. Della gente sparire per sempre, sì, ti dedicherò un pensiero al giorno, mi sembrava fermo, ma è arrivato il vento che lo ha portato dritto a te. Guardo un pezzo di città e vaderei, ma quando noi la verità in cenere e brutti corridoi, le luci al neon che tremano, eravamo già sospetti.
Ci siamo tornati dopo Con la pesce di Martino, con la canzone Lindo e Rosa, quindi non vi spieghiamo a chi è dedicata. Giuseppe, ci sei? Sei con noi?
Sì, sono appena arrivato, sono distratto, sono in collegamento, sono perdonato.
Sì, Giuseppe è perdonato, anche perché Giuseppe Longinotti, per quelli che non lo conoscessero, è veramente cade a fagiolo in questa puntata, c'è sempre, ma questa è la sua puntata, perché è un autore televisivo, è un comico, quindi ha lavorato in tanti programmi televisivi e ci racconterà un po' di sue esperienze. Giuseppe.
Mi sono ripetimi la domanda, perdonami.
No, raccontaci un po' la tua. Tu hai lavorato alle Iene,
allora io ho fatto tanti anni l'autore alle Iene, ho fatto qualche volta la Iena, tante volte il complice, e noi siamo stati, credo, tra i primi, no, a inaugurare questo settore dell'infotainment, cioè di mischiare informazioni
con delle buonissime intenzioni, diciamo.
Sì, di cui, come si dice sempre, l'ha stricato l'inferno, quindi non vorrei che le nostre buone intenzioni abbiano creato dei danni. Ricordo, ecco, questa è una cosa molto simpatica, che c'erano sempre un po' due fazioni in redazione, tra i seri, hai capito, quelli un po' più giornalistici, se vuoi, quelli che puntavano a un racconto, giustamente, drammatico di fatti, scandali e magagne, e poi c'era l'ala dichiaratamente cazzara, alla quale io mi onoro di appartenere insieme a altri colleghi. Devo dire, ecco, questo sì, che più spesso gli attacchi, o quantomeno qualche rampogna, ecco, qualche critica, veniva dall'ala seria, no? Che ci rimproverava di sminuire, no? Forse a volte il tono del programma. In realtà penso che il grande successo delle Iene sia stato esattamente questo, no? È stato quello della beffa, della satira, no? Dell'essere cattivi essendo buoni. Ecco, io trovo che il difetto un po' dell'infotainment contemporaneo è che abbiamo tanti buoni che forse non sono così buoni, no? Quando raccontano il cattivo. Noi eravamo dei cattivi dichiarati, ma buonissimi. Ecco,
si può essere ancora cattivi e si può fare ancora satira?
La satira oggi fa una fatica enorme, eh? Fa una fatica enorme. Ti confesso, anche per ragioni giuste, no? Cioè, io capisco che per dirti la vignetta sul patto su Erich Schlein possa avere disturbato qualcuno e qualcuno ci abbia visto in buona fede un atteggiamento negativo, però posso anche, credo, certificare viceversa della buona fede di chi l'ha fatta. Non
questo
lo conosco,
tra l'altro, contraddice, no? Moltissimo quel Je suis Charlie Hebdo, no? Che c'è stato soltanto poco tempo fa. No?
Noi abbiamo anche un problema di cultura italiana, perché noi scegliamo tra Quaresima e Carnevale, no? Quindi dobbiamo essere o beceri o penitenti, e quindi non abbiamo mai la figura mista. Io ti posso dire che purtroppo vengo da Parma ed è un posto dove se non prendi per il culo uno vuol dire che non li vuoi bene. Cioè, a me un mio amico, quando chiude una telefonata con grazie, che piacere averti sentito, gli dico: ti ho fatto qualcosa? Dico, ti ho fatto qua. Se mi dice: ma vaffanculo tu, brutta, ecco, hai capito? Cioè, nella cultura popolare, per dirti, mi raccontavano i vecchi di Parma che Zenian Kenkor, che ti venga un canchero, era un'espressione assolutamente affettuosa.
Certo.
Ora, ti dico che ma è così, era così.
Bisogna contestualizzare, cioè,
bisogna contestualizzare le cose. Bisogna contestualizzare e ricordarci che...
E che il mercato globale, che anche dell'informazione, lo consente pochissimo, perché viene tutto appiattito, quindi è difficile spiegarsi, lo dico anche io.
Io dico che se uno viene da te e ti dice che è un ladro, vuol dire che è onesto, perché il ladro verrebbe da te raccontandoti che è onesto. E sulla base del fatto che ti fa credere che sia onesto, ti ruba.
Senti, ecco,
questo è il concetto della
l'infotainment
tassa,
è onesto o è disonesto come genere? Che abbraccia tantissime cose, tra cui il navigatore satellitare della macchina.
È inutile negarselo. In tanti casi è disonesto. Sì, purtroppo sì.
Viene in mente qualche caso?
C'è un eccesso di sottolineatura emotiva, no? Ma te lo dico anche nella confezione musicale dei pezzi, no? Un abuso di musiche drammatiche e tensive che secondo me è disonesto.
Guarda, io ti dico, io ero una grande appassionata di cronaca nera. Io compravo avevo la collezione quando ero ragazzina dell'Europeo, il meglio dei casi di cronaca nera, li consideravo scritti benissimo. Poi quando, insomma, ha preso piede questa cosa, ricordo che anche io mi ero appassionata di casi di cronaca, soprattutto il delitto di Perugia, devo dire, perché sono stata una ragazza che ha studiato fuori, portavo gente a casa, mi sono molto immedesimata in quel caso. Quando ho cominciato un po' a farmi delle domande dove stiamo andando, e quando ho visto mia madre, che per me è il metro di misura di tutto, quindi dei traumi, da cui vengono tutti i miei traumi, che chiamava vittime e omicidi per nome proprio di persona, ho detto: se sta succedendo qualcosa. Quindi c'erano Sara, Melania, cosa, io dicevo: mamma, di chi stai parlando? Ma di chi stai parlando? E capivo che erano a loro volta vittime o autori di efferati omicidi. A te ti capita che ti disturba delle volte che vedi un programma di quelli che fanno la mattina e il pomeriggio e, ad esempio, c'è un'anziana che non si capisce se è vittima o omicida e viene chiamata la zietta, la nonnina? Che ne pensi, Giuseppe?
Guarda, i social hanno accelerato tutto, perché c'è stato il grande passaggio da essere artisti a essere personaggi. Oggi un artista non pubblica più, se cantante, le sue canzoni, ma è obbligato a pubblicare più che le sue canzoni tutta la sua vita.
Le sue posizioni.
Scatta questo meccanismo umano, no? Normale, di identificazione con la persona che si crede vicina. In realtà è ovvio che non lo sia. E quindi in filosofia si chiama l'effetto Larsen, quando ciò che emette è troppo vicino a ciò che riceve. E questo provoca una distorsione, anche emotiva. Quindi La soluzione sarebbe semplicemente nel, adesso non voglio essere presuntuoso, ma sviscerare questi problemi un po' come stiamo cercando di fare noi, almeno esserne consapevoli. Ecco, questa è la, forse la soluzione.
Io ho avuto... Vai.
Io credo che lo spettatore dovrebbe avere la consapevolezza oggi che ha un professionista del settore e noi professionisti del settore dovremmo fare molto per raccontare i meccanismi che usiamo per comunicare a, alle persone. E questo sarebbe il primo atto di democrazia.
È vero, guarda, io mi ritrovo nel discorso che hai fatto tu sugli artisti, perché ad esempio nella in concomitanza, no, dell'inizio del Festival di Sanremo, a me un po', ti dico onestamente, il fatto che ogni cantante si presentasse così, voglio portare un messaggio di, voglio portare la sindrome, io un po' mi sono seccata, voglio sentire una, anche una bella canzone. Poi ci sono sempre stati dei cantanti, degli artisti moltissimi che sono attivisti, insomma Roger Waters, che di cui parleremo più tardi, lo sa fare benissimo questa cosa, però per me una cantante che è brava, che sa scrivere della musica, può anche presentarsi con una bella canzone senza... forzatamente in alcuni
casi. Ti dico di più, un artista può difendere una brutta opera perché contiene un messaggio etico. Ti faccio un esempio chiarissimo, no? Se faccio un film sulla mafia, può essere un bel film o può essere un brutto film. Ma se io critico, dico al regista che il suo film è brutto, lui non può tacciarmi di essere uno a favore della mafia. E invece queste cose purtroppo succedono.
Comunque, tornando ai palinsesti televisivi, io ad esempio ho memoria di, insomma, anche perché iniziavo a muovere i primi passi da giornalista, quando un caso eclatante, Canale 5, Verissimo, la prima conduzione affidata, non mi sa, non più alla Parodi, ma a Paola Perego, quindi una non giornalista, una non iscritta all'ordine dei giornalisti, ci fu una sorta di rivolta nella redazione di Verissimo, che si avvicinava a quello che poi è diventato, insomma, il vero programma di infotainment, dove c'è, ci sono però le buone notizie, perché c'è sempre una maternità di qualcuno.
Guarda, ho sentito su Instagram un comico simpaticissimo che si chiama Gianni Fantoni, un suo follower gli chiede: ma Gianni, quando tornerai in televisione? E lui fa: spero di no, perché se ci torno devo avere una disgrazia.
Speriamo, no, speriamo pure noi che, insomma, che si trovi anche una, come si dice, la quadra, Claudia, che si trovi una quadra, insomma, tra i contenuti, e che lo, diciamo...
Carla, non dobbiamo diventare reazionari, però questo me lo dico...
No,
dico
io non so, ma io non sono reazionaria, anzi, sono il contrario, perché difendo molto l'altrui opinione, lo spirito critico. Lo spirito critico, preferisco criticare una cosa che non mi piace e non censurarla, per quanto mi riguarda, dibatterla, contestualizzarla e lasciare soprattutto gli artisti in santa pace.
E comunque ricordiamoci che storicamente chi può dire la verità è il giullare, quindi la comicità, no, rimane sempre una delle maniere migliori per raccontare la verità.
Ma secondo te è rimasta un po' di verità in questi anni con le informazioni, insomma, così manipolate? Come si fa?
Ma guarda, aspetta un attimo, perché io ho ricevuto un sacco di critiche da amici che abitano in provincia, dicendo: ah, sei venduto al sistema. No, noi non siamo venduti al sistema. Cioè, noi siamo sempre...
Non lo sento. È caduta la linea, Giuseppe. È caduta la linea. Di qua, quindi vogliamo mandare la prossima canzone? Mandiamo la prossima canzone e dopo ci risentiamo con Giuseppe Longinotti, sempre qui alla Disfunzione Radio Sonar. E questa era Fame di David Bowie, che non abbiamo scelto a caso perché dopo parleremo anche dei famosi di Warhol. E così voliamo in America. Stiamo provando a ricontattare Giuseppe Longinotti, ci sono dei problemi. Ricordo che oggi stiamo parlando di infotainment. Abbiamo analizzato il panorama italiano della cronaca che diventa reality. Però andiamo a Los Angeles. Era il 12 giugno del 1994, quando a Los Angeles vengono ritrovati i corpi senza vita di Nicole Brown Simpson e Ronald Lane Goldman all'interno della villa di lei, finiti brutalmente da numerosissime coltellate. Dalla scena del crimine emergono elementi che portano subito a sospettare dell'ex marito di lei. L'ex marito era il campione di football, l'ex campione di football O.J. Simpson, che abitava nella dependance della villa. Quella notte era volato a San Francisco. Dopo pochi giorni inizia il giudice fa un mandato di cattura. E il 17 giugno inizia la fuga di O.J. Simpson, che è altrimenti detta The Crombo Chase. O.J. va sul sedile di dietro della sua Crombo, guida un suo amico, percorrono l'autostrada più trafficata di Los Angeles, che stranamente durante quell'inseguimento diventa senza traffico. Ci sono gli elicotteri a seguirlo e inizia una diretta TV. Quella diretta TV viene seguita da quasi 100 milioni di telespettatori, divenendo un reality a sua volta, e interrompe praticamente i campionati mondiali di calcio, perché doveva essere il giorno dei mondiali di calcio in America, invece divenne il giorno dell'inseguimento di O.J. Simpson, nonché dell'inizio della Real TV in America. Quanto fu l'inizio della Real TV in America? Viene spiegato da un fenomeno al quale non tutti pensano. Il caso mediatico di O.J. Simpson, del suo processo, ebbe una copertura mediatica assurda, perché lui era amatissimo dagli americani. E poi, si pensava che il processo andasse verso la sua, Giuseppe, sei tornato? No, non è tornato. Insomma, il caso di O.J. Simpson è considerato uno dei casi mediatici più popolari a livello mondiale. Il fatto di cui vi parlo adesso è che uno spin-off di quel caso può essere considerato il più grande reality, il reality più di successo della storia, proprio dei reality, che è al passo con le Kardashian. Voi mi direte, ma perché? Perché nel team di avvocati di O.J. c'era Robert Kardashian, padre di Kim, Courtney, Khloe e Rob, che da avvocato famoso di Los Angeles acquistò una fama mondiale. E così la sua famiglia, che seppe, per quel genio che è Kris Jenner, seppe capitalizzare i riflettori che si accesero su questa drammatica vicenda, perché O.J. Simpson era il loro vicino di casa, Kris Jenner era la migliore amica della vittima, O.J. Simpson era addirittura il padrino di battesimo di Kim. Questa vicenda ebbe tantissime speculazioni. Adesso non entro nel caso mediatico, però c'è una bellissima serie, American Crime Story, di Ryan Murphy, che tratta il caso in maniera molto interessante. Tra tutte le speculazioni che nacquero, ci fu anche da questo crimine nacquero tantissimi gossip, tra cui la paternità presunta di O.J. Simpson, di Khloe Kardashian, di una delle sorelle, perché dicevano che non somigliava al padre ma somigliava a lei. E, in attesa di Giuseppe, io spero sempre che riusciamo a collegarlo, stiamo avendo dei problemi di collegamento. A tal proposito, siccome stiamo parlando di Kim Kardashian, delle sorelle, che qui non stiamo a spiegarvele, nella loro vita poi entra un altro grandissimo creatore di casi mediatici, che è Kanye West. Claudia. Kanye West è famosissimo, è un personaggio che viene considerato un genio, ma viene anche attaccato per moltissime sue provocazioni o atteggiamenti che diventano impopolari e anche controversi. Tra una delle sue tantissime, io non dico trovate perché lui fa delle cose artisticamente molto importanti, però una delle grandi polemiche che accompagnò insomma la sua discografia fu l'uscita del disco Famous, della canzone Famous. Nella copertina di Famous c'erano ritratti, in realtà erano delle statue, no? Tantissime celebrità che avevano a che fare con lui, quindi dalla moglie Kim Kardashian, che ora vi spiego la copertina e vi spiego cosa c'entra con l'infotainment. In questa copertina c'era la moglie Kim Kardashian e accanto c'era anche Ray J, che era l'ex di Kim, che pubblicò il sex tape che la rese in qualche modo celebre. E c'erano anche due presidenti americani, George W. Bush, che da West fu accusato di razzismo. In una delle sue dichiarazioni controverse disse: io avrei potuto essere il suo O.J. Simpson. Donald Trump, per cui il presidente americano, per cui Kanye West fece anche un endorsement indossando anche il suo cappello Make America Great Again, e fu criticatissimo dalla comunità afroamericana e non solo. Quindi vedete come la politica, la cronaca, il gossip, la musica si sposino in un'unica copertina. C'era Ann Wintour, la direttrice di Vogue America, che ovviamente lancia tantissimi personaggi. C'era Rihanna, che nel duetto della canzone Famous, che ascolteremo fra poco, con Chris Brown, il suo ex, per cui lei finì in ospedale per violenza domestica. Amber Ross, l'ex di Kanye West. E c'era Caitlyn Jenner, ovvero il patrigno delle Kardashian. E poi Bill Cosby. Bill Cosby, per chi non lo sapesse, è il protagonista di Bill Cosby Show, che in Italia è conosciuto come Robinson, che è accusato di molestie sessuali, che in qualche modo Kanye West difese. Erano tutti quanti in uno stesso letto, ma soprattutto quello che fece più scalpore fu la presenza di Taylor Swift. Taylor Swift è la nemica di sempre di Kanye West, e quindi in modo speculare anche delle sorelle Kardashian, perché è famosissimo il fatto che Kanye West interruppe il suo discorso di ringraziamento durante la sua vittoria dei Grammy, e da allora nacque una serie di dissing pazzeschi, da cui Taylor Swift tentò sempre di separarsi, però Kanye West si accanì. E a tal proposito, se ci sei, Claudia, la nostra regista, vi facciamo sentire Famous di Kanye West. Man, I can understand how it might be kind of hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know. Swiss only let the beat rock. For all my South Side niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Goddamn. I made that bitch famous. For all the girls that got dick from Kanye West, if you see him in the streets, give him Kanye's best. Why? They mad they ain't famous. They mad they still nameless. Talk that talk, man. A man in the store trying to try his best, but he just can't seem to get Kanye fresh. But we still hood famous. Yeah, we still hood famous. I just wanted you to know I've loved you better than your own candy. From the very start, I don't blame you much for wanting to be free.
Wake up, Mr. West.
I just wanted you to know.
I be Puerto Rican Day Parade floating. That Benz Marina Del Rey coasting. She in school to be a real estate agent. Last month I helped her with the car payment. Young and we alive. We never gonna die. Cop the jet to fly of a personal debt. Put one up in the sky. The sun is in my eyes. Woke up and felt the vibe. No matter how hard they try, we never gonna die.
I just wanted you to know.
Bomb, 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 b
much for wanting to be free. I just wanted you to know.
E bentornati alla Disfunzione. Abbiamo ascoltato Kanye West. Kanye è, come dire, Back in Kanye West con Rihanna in Famous. Kanye West era un po', diciamo, si considera un po' l'Andy Warhol della situazione, insomma, che regala celebrità agli altri. Ma abbiamo, mi sa, è tornato con noi Giuseppe Longinotti.
Ciao Carla.
Bentornato, ci sono dei problemi tecnici.
Grazie,
ma noi andiamo avanti. Ma noi andiamo avanti. A proposito di Kanye West, nella copertina del suo Famous c'è anche, ci sono due presidenti, George W. Bush e soprattutto Donald Trump. Tu ne sai qualcosa di Donald Trump?
Ah, io posso pregiarmi o vergognarmi rispetto ai punti di vista, dipende, di aver fatto l'autore televisivo per Donald J. Trump.
In che senso?
Perché,
dici?
Nel senso che io ero uno degli autori della seconda edizione italiana di The Apprentice e l'ultima puntata, la puntata finale, è stata girata a New York e aveva previsto una partecipazione di Trump. Quindi abbiamo girato un pezzo una mattina con lui alla Trump Tower, no? Sulla Fifth Avenue.
Sì, sì, sì.
E quindi l'ho seguito insieme ad altri colleghi, l'abbiamo briefato. L'impressione è stata quella di uno che sapeva già tutto. Mi ricordo ancora il suo sguardo quando riprendeva il copione, come dire, ho già capito, andiamo avanti, ho già capito, no? E devo dire che ha fatto dal punto di vista televisivo una parte perfetta. E dopodiché sono partite le foto, tutti hanno fatto la foto. Io, come solito snob deficiente, hai capito, per fare quello alternativo, non ho voluto fare la foto con Trump, quindi mi manca, ho la foto nel suo ufficio, la foto con l'aereo, tutto, però non ho la foto da Trump. Però posso, ho prove documentali, testimoniali, anzi, di aver fatto l'autore per Donald Trump.
Senti, ma cosa c'entra Trump con l'infotainment? Perché l'abbiamo inserito?
Beh, sai, lui ha avuto lui è stato il boss di questo formato internazionale, è stato fatto in più di 200 paesi, che aveva Apprentice, gli italiani lo conoscono, è stato andato in onda anche in Italia, e lui è stato il boss più famoso, ma anche perché era il boss americano ovviamente, ma forse insieme a quello inglese uno dei più bravi. E un'altra cosa che mi ricordo, finite le riprese, che lo vidi nell'atrio della Trump Tower, che con estrema gentilezza si prestava a ogni foto di ogni turista che gliela chiedesse.
Senti, Trump viene anche spesso accusato come uno dei più grandi autori, forse anche inventore di quel fenomeno che sono le bufale, le fake news nel linguaggio moderno, insomma, che riguarda sempre molto i social questo. Tu concordi?
Guarda, io ho qualche problema con la nozione di fake news, nel senso che per quei miserevoli studi di filosofia che ho fatto, io credo che nessun uomo possa dire ciò che è vero o ciò che non è vero. Io credo che la correttezza dell'informazione possa arrivare solo attraverso il pluralismo. La mia impressione su Trump è che, cioè, si pensa sempre agli uomini politici come uomini che abbiano delle reali credenze politiche e ideologiche. Io in realtà, purtroppo, abbiamo degli esempi ottimi anche in Italia, gli uomini politici oggi sono uomini che scelgono delle fasce di mercato, delle fasce di pubblico, no? Che interpretano e scelgono secondo le loro inclinazioni e le loro opportunità. Cioè, io penso che ci sono politici oggi in Italia considerati, forse neanche a torto, omofobi, che se ricevessero dei sondaggi invece che il loro elettorato ha cambiato completamente, diciamo, opinione, salirebbero domani su un carro del Gay Pride.
Si soffia un po', quindi, sulle paure, quindi si ingigantiscono per ricevere consensi.
Guarda, il concetto è tutto nel meccanismo dei social, cioè i social attraverso la polarizzazione non vogliono dirci qualcosa su cui rifletterci, ci vogliono confortare nelle nostre opinioni, quindi ogni personaggio ce lo scegliamo noi di fare, che ci conforti quotidianamente in quello che crediamo, al contrario non ci arrivano attraverso i social, attraverso gli algoritmi, delle informazioni che possano mettere in dubbio le nostre convinzioni precedenti.
Senti, ma secondo te in Italia, parlando di comunicazione, insomma, anche spostiamo l'infotainment appunto sui social, così, chi è il più grande comunicatore nei nostri politici? Qualcuno, dimmene qualcuno.
Guarda, purtroppo la tua domanda è una risposta semplicissima: il più bravo è quello che ha più numeri. Più questo bravo. Succede.
Ci sono i fenomeni di cui si discute.
Cioè, non dando alla parola bravo nessun significato ovviamente morale, ma pratico.
Pratico, quindi numeri e non qualità, diciamo.
Se a bravo sostituiamo la parola efficace, beh, di conseguenza la risposta è la più semplice: quello che ha più folle.
Senti, ti faccio una domanda che non riguarda la tua posizione e nemmeno la mia, insomma, riguardo al conflitto ucraino. Secondo te, no, Zelensky, la sua comunicazione, quanto ha influito sulla sua popolarità? Cioè il suo saper comunicare e anche con l'empatia che insomma le altre popolazioni, gli italiani ad esempio, hanno nei suoi riguardi. Lui ad esempio appena ha comunicato benissimo dai social, ha indossato sempre una stessa divisa per fare i video, insomma, da quando è scoppiato il conflitto, ha chiesto di partecipare agli Oscar, a Sanremo.
Certo, certo, guarda, io credo che Zelensky soffra oggi da un punto, e te la dico da un punto di vista estremamente tecnico.
Sì, parliamo solo di cose tecniche.
Esatto, esatto, esatto. Tra l'altro, guarda, è veramente affascinante come Trump ha vinto la campagna elettorale negli Stati Uniti, cioè come la sua gestione tecnica dei social, ma questo è un altro argomento. Ti dicevo, secondo me Zelensky soffre di un'eccessiva perfezione, perché quando un prodotto è troppo perfetto, beh, scatta un sospetto. Quindi ti dico che il problema che sento della sua comunicazione è un eccesso di perfezione.
Quindi le guerre si fanno anche con i social media manager?
È indubbio che sia così, è assolutamente indubbio. Direi che oggi si fa quasi tutto per poterlo raccontare prima che per farlo. Tragicamente anche le guerre.
Guarda, sono i politici di cui si è più discusso, insomma, soprattutto dei loro social media, sono indubbiamente, abbiamo nominato la bestia di Salvini, poi diciamo si è creata anche una sua bestia Giorgia Meloni a sua volta, e poi Conte che aveva proprio un ex concorrente del Grande Fratello a fargli la comunicazione, non a caso forse, quindi esperto che se ne voglia pensare della macchina mediatica. Fu secondo me molto potente, ovviamente agendo in un regime di non concorrenza, quello che fece durante il lockdown, tutte quelle dirette, li aspettavamo, insomma lui usciva tutto pettinato, noi eravamo tutti in pigiama in casa, sono nate le bimbe di Conte, cioè la gente gli è sembrato pure buono. Hai capito, Claudia, la nostra regista, mentre noi facevamo il lievito madre, capito, sono nate le fan di Conte. E in più ricordo a tal proposito che quando voleva influenzare, insomma, quando voleva comunicare alla gente indossate le mascherine, si rivolse di nascosto agli influencer per fare dei post, che però venne subito spubblicato da Fedez, che se la cantò subito, mi ha chiamato il primo ministro. Cosa ne pensi degli influencer chiamati dai politici per intervenire nel dibattito pubblico?
Ah, guarda, ma voglio essere sincero, non so cosa pensare, perché da una parte tutto può essere giustificato con l'efficacia di un mezzo, no? Effettivamente in quel momento cioè, era importantissimo metterci le mascherine, e se giusto o sbagliato l'uso di un influencer otteneva quello scopo, difficile contestarlo. Ma la domanda secondo me dobbiamo farcela noi tutti in quanto fruitori, nel senso che si criticano spesso i media che hanno, voglio dire, enormi e commendevoli colpe, però c'è anche la parte attiva nostra, cioè, si dimentica sempre questo quando si parla della manipolazione dei media. Cioè, ti ripeto, oggi mi fai fare il corso, l'ultima volta.
No.
Questo filosofo, c'è Baudrillard che dice sempre che alle masse è riservato il privilegio olimpico, ma inteso veramente come quello dei dei dell'Olimpo greco, no? Cioè quello di guardare, capito? E chi ci dimena sotto all'Olimpo siamo noi poveri operatori della comunicazione.
Senti, ritorniamo a Donald Trump, perché mi piace che tu lo abbia conosciuto. Insomma, oltre insomma all'assalto di Capitoli...
appena finita la in pausa mi sono seduto sulla Mercedes di Tyson, che è arrivato incacchiato nero, e quindi ho fatto la foto con lui.
Io sto aspettando le mie sorelle Kardashian invece.
Quindi c'ho la foto con Tyson, non c'ho la foto con Trump, ma c'ho la foto con Tyson.
Senti, parlando di Trump, insomma, molti lo accusano di usare il suo potere per aizzare le folle, ricordiamo l'assalto a Capitol Hill, oppure tutto quel, come si chiama, il QAnon, tutta quella teoria cospirazionista, insomma, di trampiani, anche io ne conosco anche in Italia, ho osservato, insomma, con molta curiosità, e senza giudizio, perché comunque mi fanno, a me i cospirazionisti mi fanno impazzire, devo ammettere questa cosa. Negli ultimi giorni lui ha lanciato un altro appello, che in realtà poi non è stato arrestato, anche se probabilmente lo verrà fatto per un reato minore, no? Tra quelli che si ipotizzava, sì. E di nuovo ha iniziato le folle. Che ne pensi?
Ah, penso che c'è una, come posso dirti, un vizio originale. Lui ha subito una cosa oggettivamente ingiusta, che dovrebbero difendere, dovrebbero, diciamo, denunciare anche i suoi più acerrimi nemici, cioè quando lui fu censurato da Twitter. Ecco. Questo è stato una cosa gravissima, e la cosa più grave è stato che, ripeto, anche in tutto il mondo i più forti detrattori avrebbero dovuto protestare contro questa cosa.
Per la libertà di espressione in ogni caso.
Esatto, esattamente, perché nel momento in cui una società privata impedisce a un presidente degli Stati Uniti, legittimamente eletto, perché su questo non è, nessuno ha mai fatto una contestazione, di esprimersi, beh, ti dico che persino da un punto di vista marxista siamo di fronte, no, a un problema enorme, cioè il privato determina il pubblico. Tutto quello che è conseguito è figlio, secondo me, di questa cosa qua. Quindi
Elon Musk in realtà ha fatto un sondaggio per farlo, per riammetterlo sulla piattaforma quando ha comprato Twitter. Ha prima fatto
un non lo sapevo,
sì,
che risultato ha avuto?
No, il popolo sovrano ha votato che Trump fosse riammesso sulla piattaforma.
Beh, anche io avrei votato che fosse riammesso, ti dico la verità.
Senti,
perché sono comunque per la libertà d'opinione.
Invece, secondo te, chi sono al momento i presidenti più influencer che ci sono? Secondo te Biden, i presidenti influencer, secondo te Biden può mai...
Beh, Obama è stato un grande presidente influencer, eh? Cioè il successo della campagna elettorale di Obama è stato un capolavoro di tecnica social, uno dei primi.
Sì, anche per chi lascesero in campo tutti i rapper, poi lui aveva anche le caratteristiche, era bello, era giovane, aveva la voce da rapper, scesero in campo il re, la regina degli afroamericani, tantissimo, Beyoncé, Jay-Z, anche a fare endorsement, tra gli altri.
Però vedi, per questo rimanda a noi elettori, che alla fine, cioè, siamo più preoccupati di avere al potere qualcuno che ci piace piuttosto che qualcuno che sappia fare le cose. Cioè, se andassimo dal medico, non è che scegliamo, cioè, se fossimo di fronte a un medico antipatico ma capace, e di fronte a uno bello e simpatico ma incapace, sceglieremo sicuramente l'antipatico e incapace.
Beh, in Italia in però non ci sono questi grandi belli, diciamo, il potere, Claudia, non ci sono questi belloni, diciamo. Forse, pensa, hanno visto anche in Conte uno strafigo.
Beh, appunto, eri Conte, dicono tanti che insomma, so che ha un forte gradimento sul pubblico femminile.
Sì, però negli altri casi, ad esempio, al momento abbiamo le due leader maggiori, sono delle donne, vengono massacrate entrambe, una un po' di più, una un po' di meno, però non vengono certamente considerate.
Dopo aver fatto per anni il senatore finto, mi candido io, risolverò il problema che stai ponendo.
Perfetto.
Finalmente avrete un politico bello.
Guarda, in questi giorni si parla tantissimo anche di quello che sta succedendo a Parigi, no? Dove si contesta la riforma delle pensioni, così. Secondo te, Macron, che sta perdendo sempre di più un consenso, tra l'altro mai avuto, quanto ha nell'immaginario collettivo la sua coppia, no? Così un po' disfunzionale, lui che sposa la sua professoressa di teatro di 20 o forse più anni più grande.
Ma guarda, io penso che da questo punto di vista i francesi, che hanno tanti difetti, siano stupendamente laici. Penso che la cosa non li tocchi minimamente, né in un senso né nell'altro.
Gli italiani e gli americani siamo i peggio, diciamo.
Ci assomigliamo per tanti versi, sì, ci assomigliamo per tanti versi.
Comunque, Claudia, Ci siamo. Io, Giuseppe, ti ringrazio per i tuoi contributi.
Grazie
sempre originali, intelligenti e illuminanti. Ti ringrazio per avermi fatto questa compagnia.
Non noiosi,
no, mai. Ti ringrazio per avermi fatto questa compagnia oggi. Saluto la mia amica e metà di coppia disfunzionale Valeria Castellano, che oggi è rimasta a casa, ma la ritroveremo a breve. Ringrazio la mia regista Claudia e vi aspetto alla prossima puntata della Disfunzione qui dagli studi di Radio Sonar. Ciao a tutti.
He doesn't like...